Anzitutto, il numero delle udienze e la durata del dibattimento mostrano l'accuratezza della istruttoria dibattimentale che è stata sviluppata nel Tribunale e la posizione di apertura, o meglio l'assicurazione dei diritti di difesa che è stata garantita nel corso del processo. Una sentenza che mostra la ponderazione con la quale si è proceduto e l'ampiezza delle garanzie con le quali si è arrivati a questa decisione.
È una stranezza il fatto che nel dispositivo si precisi che durante lo svolgimento processuale si è di fatto compiuta l'istruzione, si è perfezionata l'istruzione durante il corso del dibattimento?
Il dibattimento serve proprio nella parità delle armi tra accusa e difesa, si accertino i fatti, si raccolgano le prove, il Tribunale possa direttamente averne conoscenze, acquisirle e quindi ponderarle e decidere. Perciò è del tutto fisiologico che sia così. Non sminuisce il ruolo dell'accusa, che ovviamente ha una ipotesi dalla quale parte con la indicazione delle prove che ritiene sia necessario acquisire, non sminuisce il ruolo della difesa che nel dibattimento esprime la sua massima forza. Pare che vi è stata una istruttoria dibattimentale molto accurata, molto accurata. Credo che sarebbe davvero da auspicare che in ogni ordinamento si proceda con questa ponderazione.
Primo punto, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in relazione ai due giornalisti.
Una sottolineatura che nel dispositivo vi è, può apparire anche ultronea, ma è rilevante, l'affermazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa, che anche l'ordinamento vaticano tutela e che ha anzi un fondamento, si dice, di diritto divino. Questa libertà ha un fondamento di diritto divino. Questo rende giustizia delle varie impostazioni anche acutamente critiche e talvolta strumentali che sono apparse su diversi organi di stampa in relazione al processo. Questa affermazione appare ultronea forse rispetto al giudizio, ma è un'enunciazione forte da parte di un organo giurisdizionale, il Tribunale Vaticano, per quel che riguarda l'ordinamento vaticano. Quanto poi all'affermazione del difetto di giurisdizione, immagino, ritengo che abbia un riferimento alla non territorialità dei fatti in ipotesi commessi attribuiti ai due giornalisti, e giacché i due giornalisti non sono pubblici ufficiali dell'ordinamento vaticano e non sono equiparati ai pubblici ufficiali dell'ordinamento vaticano, non vi è una ultraterritorialità della giurisdizione vaticana. La giurisdizione vaticana si può esprimere per fatti commessi all'estero da persone che non sono cittadini vaticani, ma che hanno la qualifica comunque di pubblici ufficiali dell'ordinamento vaticano. In questo caso la ultraterritorialità e la competenza giurisdizionale dei tribunali vaticani varrebbe.
Due le condanne, l'ex segretario di Cosea, Monsignor Vaieco, e la dottoressa Francesca Immacolata Sciocchi.
La condanna non è per un'associazione criminale, ma è per gli episodi che si sono verificati di sottrazione illegittima, illecita, di documenti e diffusione illecita di questi documenti. Perciò appunto l'articolo 116 bis del Codice Penale, che costituisce una innovazione introdotta nel codice penale di base nel 2013. Una innovazione legittima, perché viene sanzionata penalmente un'attività illecita costituita dalla sottrazione di documenti riservati e dalla loro illegittima diffusione. E questo è il reato per il quale Valerio Baelda è stato condannato, sia la pena di 18 mesi di reclusione, e per il concorso dell'altra imputata, questa attività illecita commessa dal principale imputato, vi è una condanna anche della stessa a una pena più tenue, 10 mesi di reclusione, una pena la cui esecuzione rimane sospesa.
Pene più miti rispetto a quelle chieste dal promotore di giustizia, dall'accusa?
Pene più miti rispetto a quelle chieste dal promotore di giustizia, anche una valutazione in parte diversa dei fatti, ma questo è fisiologico nel processo. Basta frequentare le aule di giustizia, le aule anche di giustizia italiane, per vedere come assai spesso le pene irrogate dall'organo giudicante sono inferiori a quelle richieste dal pubblico ministero. Qualche volta può accadere anche che le pene irrogate siano superiori a quelle richieste dal pubblico ministero, in casi a volte davvero singolari.
Professore, la libertà di stampa sembra essere entrata in questo procedimento in un modo singolare.
Ma la libertà di stampa non è mai stata oggetto di limitazione, né era un'offesa alla libertà di stampa il processo che riguardava anche nella prospettiva dell'accusa, non la pubblicazione di libri, la critica, le informazioni diffuse, ma riguardava la sottrazione illegittima di documenti, sottrazione alla quale, nella ipotesi dell'accusa, avrebbero partecipato, concorrendo moralmente ad essa, i due giornalisti. La pubblicazione non era l'oggetto del giudizio, ma la illegittima acquisizione dei documenti. Ci sono state molte posizioni nella stampa di critica a questo processo, quasi come se fosse un processo diretto a conculcare la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa. Non è stato mai così e la decisione lo manifesta, la decisione del Tribunale lo manifesta. Forse un atteggiamento più sereno da parte della stampa, farei quasi per dire più responsabile, sarebbe stato opportuno. Quelle posizioni critiche vengono smentite da questa decisione.
Il processo lancia anche un messaggio, cosa ci insegna?
Direi questo, anzitutto il processo ha offerto un'occasione di chiarezza. Il processo non solo era giustificato, ma si è concluso con una condanna, perciò i fatti erano illeciti e costituivano il reato appunto previsto dalle norme penali, dall'articolo 116 bis del Codice Penale Vaticano. In conclusione, che cosa si può dire? Un processo molto accurato, che ha fatto chiarezza, ha distinto le singole posizioni con una sentenza che potrà anche essere impugnata sia dalle parti private, se ritengono non soddisfatte le loro richieste, sia dalla parte pubblica, dal pubblico ministero, se ritiene anche il pubblico ministero che non sia soddisfacente la soluzione data e le motivazioni che saranno offerte dal Tribunale quando la sentenza sarà depositata. Mi attenderei, ecco, che all'esito della decisione del Tribunale ci siano commenti di rettifica rispetto alle posizioni che in passato sono state assunte, di critica forte nei confronti di questo processo, della esistenza di questo processo, mentre c'era solamente da attendere che la decisione ci fosse come c'è stata ora.